Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Oggi siamo insomma in una puntata speciale perché intanto perché non sono da solo e con me c'è Marco Scarponi. Ciao Marco, puoi salutare adesso se vuoi.
Ciao a tutti.
Marco Scarponi è qui perché oltre ad essere un collega che ho conosciuto al lavoro è anche un poeta. Questa è una parola che già intimorisce. Quando ti dice sei un poeta, tu magari pensi che ti stia...
Beh, no. È una parola grande, eh?
Una parola importante. Però d'altronde uno che scrive un libro di poesia, come lo chiamiamo? Se vuoi, carpentiere del verso, se ti sembra più poetico.
No, vabbè, va bene poeta.
Va bene poeta. E Marco Scarponi è qui perché ha scritto un libro che si chiama Per pazzia ho inteso amore, un libro che adesso abbiamo entrambi tra le mani, che Marco mi ha fatto leggere. Io l'ho letto e siccome mi è piaciuto ho deciso di chiamarlo qui a leggervi alcuni dei suoi testi. Se i testi vi piacciono potete reperire questo libro dove, Marco?
Allora, il libro lo potete trovare a Filottrano, la cartoleria Policart, oppure a Iesi presso la libreria Incontri, oppure scrivendo al sottoscritto, cioè a me, il mio indirizzo mail mascarponi, come il dolce mascarponi, lo dico a tutti, @tiscali.it, oppure andando sulla mia pagina Facebook Marco Scarponi e lì potete
scrivermi. Sai che adesso che hai lasciato la tua mail in radio ti arriverà hanno ancora di più messaggi, quelli sul Viagra, le
sì,
moglie russe.
Vedrai che invasione.
Molto bene. Ma iniziamo a parlare di questo, un po' di questo libro. È un libro di poesia particolare. In realtà, lo stesso Marco, definendolo, lo chiama Metronomi, Canovacci e qualche poesia. Perché in realtà è un libro che contiene delle poesie, ma anche delle cose che sono un po' un ibrido tra la poesia e la letteratura, il racconto breve, no? Non sono proprio propriamente tutte delle poesie, o in realtà sono tutte delle poesie, ma che hanno anche una forma particolare. Infatti nella poetica di Marco è interessante anche la parte grafica, la parte visuale, che però purtroppo essendo in radio voi vi dovrete solo immaginare oppure dovrete comprare il libro per vederla, perché in realtà molti testi prevedono anche degli spostamenti, dei decentramenti del testo e lo stesso gusto per la parola un po' provocatoria è ripreso in alcuni casi anche nel testo. Tu Marco, ogni volta che io dico una cosa che non è giusta, non è corretta,
stai andando benissimo, mi stupisci sempre più.
Sì. E quindi in realtà questo è un libro che contiene diversi testi a mio modo interessanti. Sicuramente già dal titolo, infatti l'autore è Marco Scarponi, ma in realtà diciamo nel frontespizio risulta Okram Inoprax, che altro sì, non è esatto. Che il nome di Marco Scarponi
a rovescio.
Sono arrivato senza.
Adesso ormai l'hai detto, quindi abbiamo già svelato
l'arcano.
Mistero.
Però in realtà c'è in Marco, al di là di, secondo me, giusto per dare due chiavi di lettura immediate prima di iniziare a leggere i testi, che cosa che faremo perché poi ci piace lavorare sui testi, sicuramente c'è tanto amore per la poesia, per la letteratura. Cioè si vedono all'interno dei testi moltissimi riferimenti, insomma,
sì,
tra alcuni molto diretti, altri magari io non ho.
Ci sono anche dei nomi di qualche poeta, no? Di qualche.
Ci sono anche dei nomi, oppure ci sono dei nomi di titoli di.
Sì.
Libri famosi o di pubblicazioni. E quindi c'è sicuramente questo gusto per la letteratura, ma allo stesso tempo, come dimostra il nome al contrario, c'è l'idea di voler infastidire un po' il lettore, che devo dire che di tutta questa poetica è la cosa che a me piace di più, cioè l'idea di non voler offrire un prodotto che è già, come dire, bello e pronto e piacevole, ma che ogni tanto sia un po' anche, come dire, urticante, cioè che sia un po' fastidioso per il lettore, ma volutamente, cioè per scelta.
Guarda, io l'ho pensato, assunto, ti interrompo, scusa Alessandro, ma...
No, interrompimi tutte le volte che vuoi.
Io l'ho pensato veramente che il lettore vada lì sul libro con la matita, con la penna, e che anche lui, no, possa un attimo aggiustare quello che secondo lui non va. In realtà i testi sono, no, sono mobili, sono scritti affinché qualcuno possa interagire con loro, che io ho molto paura delle parole, no, statiche, della poesia così... Mo, io la chiamo morta perché a volte, no, quando mi trovo di fronte delle poesie di altri autori, no, le vedo lì immobili, quindi dovevo interrompere questa staticità. Ecco, quindi nella forma ho cercato di giocare così e di mettere in gioco quindi anche il lettore, no, perché non trovando punteggiature niente, il lettore viene messo un po' in difficoltà perché non sa a una prima vista, no, dove...
No, è bello perché non ci siamo messi d'accordo, eh? Cioè io ho detto quello che pensavo sul libro, mi fa piacere che Marco lo confermi,
infatti.
Adesso abbiamo fatto insomma un bel cappello introduttivo e sì, senza introdurvela voglio leggervi il primo testo, poi torniamo in studio e io vi dico cosa ne penso e Marco vi dirà se pensa la stessa cosa che penso io oppure se non ci ho capito niente, cosa che insomma, potrebbe essere anche
che potrebbe succedere.
Panda passionaria. Dentro la panda di Vale, parcheggiata da un quarto d'ora davanti al supermercato di destra, del mio paese di destra, ci sono io che scrivo con la destra un verso di sinistra. La poesia è in mano agli immigrati. Ho scelto di iniziare con questo testo, al di là perché mi piaceva, era breve, era compatto, perché secondo me apre già subito una bella riflessione su quello che è la poetica di Marco e su quello che abbiamo detto fino adesso. Intanto ci costringe all'idea che il paesino, qui insomma Marco non è che viene dalla metropoli, esatto, come noi, in realtà veniamo tutti
questo paese, da dove diciamo,
Marco viene da Filottrano, esatto. E il paese notoriamente è di destra, perché secondo me in questa poesia quando Marco parla di destra e sinistra non parla tanto di partiti politici ma quanto di conservatorismo,
esatto.
E rivoluzionarismo,
esatto.
Orribili,
esatto.
Però in realtà è questo e io mi trovo d'accordo con Marco su questa riflessione, cioè sull'idea che la poesia non possa che essere di sinistra e non una sinistra politica ma una sinistra in senso che la poesia è per forza proiettata al futuro. Ted Hughes scriveva che la poesia è un'arma carica di futuro ed essendo proiettata al futuro è gioco forza rivoluzionaria, è riformista, non può essere conservatrice. Chi scrive poesia non può conservare, deve per forza rompere in qualche modo. E secondo me questa poesia voleva raccontare questa cosa, cioè che si oppone, la poesia è costretta ad opporsi ad un mondo, il nostro contesto, quello delle Marche, poi è perfetto da questo punto di vista, perché noi siamo in realtà tutto un grande paesone, cioè le città più grandi delle Marche sono minuscole se paragonate con le grandi città italiane o europee. E quindi la poesia, fare la poesia nelle Marche si scontra molto spesso con una mentalità che è quella conservatrice. Non so se ho dato una
di leopardiana a memoria. No, ma guarda, sì, come al solito hai letto bene. Qui c'è un... Oddio, lo devo spiegare?
Noi di solito più che altro diamo degli spunti.
Ok, no, ma lo spunto uno già vedendola già si trova di fronte, c'è un confronto tra sempre la mobilità e la staticità. Il paese di destra lì è statico, infatti è conservatore, è contro ogni novità che potrebbe venire a interrompere questo, no, questo fiume fermo proprio. L'immigrati,
è poesia.
Gli immigrati sono con il loro viaggio, con la loro odissea, sono sicuramente un elemento di novità. Un elemento di novità che mette in crisi un paese, perché il paese non è pronto a conoscere. Quindi c'è un problema proprio di conoscenza. Quindi perché la poesia è in mano agli immigrati? Perché gli immigrati si muovono. I migranti si muovono, non stanno fermi, vanno alla ricerca di qualcosa, questo qualcosa spesso siamo noi, speriamo non diventino come noi, ma vanno un po' oltre, però fanno un viaggio, quindi un viaggio dove lo fanno? In mezzo alla natura, spesso la natura è impervia, quindi la natura è per forza il contesto su cui si muove la poesia, perché tanto...
Mentre noi il viaggio lo facciamo al supermercato.
Mentre noi il viaggio ormai lo facciamo al supermercato. E quindi c'è questa grande differenza. E quindi io mi chiedo spesso chi è che potrebbe scrivere una poesia in futuro, noi o loro? Certo che la risposta viene da sé, loro sono più avanti da questo punto di vista, perché comunque si muovono, noi non ci muoviamo più nemmeno per ascoltare musica, per niente, no? Abbiamo tutto nel computer e quindi non facciamo nemmeno un viaggio che ci faccia crescere dal punto di vista proprio dell'immaginario, dei sogni, mentre loro nella gravità della loro situazione hanno questa opportunità di muoversi e il movimento fisico è importante anche per i sogni, capito?
Perfetto, Marco praticamente lo posso anche mettere qui, parlare delle sue poesie da solo e fare la trasmissione. No. Una voce molto radiofonica, spero.
Sì,
che,
perché sto male, perché oggi sono chiuso come, no, è un come, ottimo... come un paese dell'entroterra marchigiano, sono chiuso.
Uno dei tanti. No, mi sembrano degli ottimi spunti. Adesso, siccome sono quasi 10 minuti che parliamo, le persone si saranno già tutte adagiate orizzontalmente sui sedili delle loro auto. Adesso ascoltiamo un po' di musica. La prima canzone che ho deciso di abbinare alla poesia di Marco, un po' perché ci diceva con questo contesto di destra-sinistra, un po' perché lui è stato un grandissimo provocatore, e sono convinto che a Marco piace questa canzone, piace questo autore. Quindi adesso ci ascoltiamo Giorgio Gaber con la sua destra-sinistra.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, ci annoiano, son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazze più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È il continuare ad affermare un pensiero il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra. Anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata speciale dedicata alla presentazione del libro di Marco Scarponi, Per pazzia ho inteso amore. Abbiamo già presentato un po' il libro a grandi linee, abbiamo letto il primo testo e adesso diciamo, introduciamo un altro testo che si chiama C'è vita in casa. È un testo anche questo...
Perché hai scelto questo? Scusa, ti interrompo. Io sono Marco Scarponi, mi presento.
Questo è Marco Scarponi che già dopo il primo stacco è diventato indisciplinato.
Ecco.
In realtà ho scelto i testi brevi, no, scherzo, ho scelto anche i testi brevi perché alcuni dei testi di Marco sono molto lunghi e quindi a livello radiofonico purtroppo non renderebbero molto bene.
Che bello non rendere. No?
In realtà per mia natura, Marco, devi sapere che io amo molto il testo breve.
Okay. Perché quindi è un problema tuo.
Sì, 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 amo le cose piccole.
Ok.
Che chiama quelle grandi, io quelle piccole, ognuno ha le sue turbe.
Hai ragione.
No, in realtà perché mi piacciono quelle poesie nelle quali leggendo l'ultimo verso ancora uno ha in testa il primo. Tra l'altro, di questa poesia la cosa che mi colpisce di più è il primo verso. Perché è una poesia che poteva essere composta anche da un verso solo, cioè in realtà tutti i versi che stanno dopo, secondo me, sostanziano quel primo verso, che è la casa non ha bisogno di scale, che chiaramente è messo così uno non è che capisce proprio bene che cosa significa. Però siccome questa poesia è una poesia sulla incomunicabilità, cioè sulla difficoltà di comunicare, tutta inserita nel quadretto, diciamo, nel grande quadretto della critica mass mediatica, alla televisione, che però in realtà ormai è una critica a 360 gradi della difficoltà di comunicazione, quindi la televisione, che poi apparirà nel testo, insomma, Marco, anche tu magari puoi confermarmi questa cosa, è più che altro l'espediente per dire che non riusciamo più a parlarci.
Esatto.
Cioè che i genitori non riescono a parlare con i figli. Noi tra l'altro entrambi bazzichiamo l'ambiente scolastico dove questa cosa viene portata
amplificata.
Il buon Pasolini, che tu citerai in un testo più avanti e che sono sicuro che hai letto ampiamente, parlava già negli anni 70 di afasia, cioè di incapacità di parlare, di parlare perlomeno con le proprie parole, no? Ed effettivamente noi viviamo un momento in cui anche i ragazzi sembra non abbiano parole.
E poi il dramma, no, è che la tecnologia, no, sembra aiutarci, ma in realtà non ci aiuta, no? Questo proprio, no? È un mezzo che, no, super comunicativo, ma che in realtà non fa altro che allontanarci.
Sì, perché poi è uno strumento monodirezionale, soprattutto la televisione in questo senso è proprio ha un unico canale e non permette il rapporto.
Quello sicuramente.
E quindi questa poesia che si chiama C'è vita in casa è giocata proprio su questi piani, quindi da una parte questa incomunicabilità che poi si chiude anche con questo, ancora come se ci fosse la beffa oltre al danno, no? Adesso non lo voglio svelare perché voglio leggervi prima la poesia, poi torniamo in studio, però questa conclusione, sulla quale già vi invito da ora a prestare attenzione, è una conclusione che sembra amplificare ancora di più il problema, cioè un'incomunicazione così tanto grande che a volte non ci fa capire nemmeno quando siamo sulla stessa linea d'onda, tra virgolette. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ascoltiamo anche l'opinione di Marco su questo testo. C'è vita in casa. La casa non ha bisogno di scale. La casa ha tre piani. In ognuno di essi un televisore. Nel primo il padre, nel secondo la madre, nel terzo il figlio. Tutti e tre guardano la televisione, magari lo stesso canale. Intanto la prima domanda molto seria che devo fare a Marco è: che canale guardano?
Ma che canale guardano? Sicuramente
non te l'aspettavi questa? No, non aspettavi una più colta?
Non mi aspettavo, no. Ho paura che guardino una cosa tipo Grande Fratello, queste cose qua, ma probabilmente invece no, mentre la scrivevo guardavano un programma molto interessante, forse un programma culturale, guarda un po'.
Però in realtà il problema non è tanto quello che guardano.
Ma il problema non è, certo non è quello, ma il problema è che ognuno sta nella sua stanza chiuso, persino in un piano differente, no? Quindi questa casa non ha bisogno di scale perché alla fine le scale sono, no? L'aggancio, no? La via per incontrarsi, no? La via di movimento, ritorniamo alla poesia di prima, no? Questo movimento anche qui non c'è più, siamo chiusi ognuno in una stanza, sul proprio piano persino, no?
Eh no, la cosa bella è che leggendo questa poesia mi immaginavo proprio la realizzazione a livello magari di arte contemporanea, no? Che vanno di moda queste cose, di una casa senza scale. Cioè una casa dove ognuno è una specie di prigione, dove ognuno sta nel suo piano, poi magari per uscire di casa si butta direttamente di sotto dalla finestra.
Non so,
beh, potrebbe essere una roba un po' macabra, magari la brevettiamo.
Abbastanza. Comunque questa l'hai introdotta bene tu, io non saprei più che dire.
Mi fa piacere, Marco.
Cioè mi è piaciuta, anche perché io l'ho sempre considerata una poesia minore di questo libro, e tu invece me l'hai elevata.
Hai visto?
Quindi io ti ringrazio, adesso la porterò in giro quando presento il libro per strada. La riproporrò. Grazie.
Bene, mi fa piacere. Dovendo cercare un abbinamento musicale insomma adatto e insomma, carino per questa poesia, ho pensato e mi è venuto in mente ad una canzone di Davide Van des Vross. Davide Van des Vross è un autore, è un cantautore lombardo, comasco per la precisione, che ha scritto una poesia che si chiama Television, che parla della televisione e di come la televisione nel corso degli anni abbia un po' accompagnato la storia d'Italia. Ho scelto questo testo per far capire, e questo è un punto su cui io tengo molto e secondo me è interessante dirlo, che il problema non è la televisione. Cioè, perché ogni volta c'è un demone nuovo, no? C'è stato per un periodo la televisione, poi adesso il demone è diventato YouTube, è diventato internet, ma il problema siamo noi, è la nostra difficoltà di comunicare, sia che cioè, non sono gli strumenti che influiscono o perlomeno che decidono il nostro modo di comunicare, siamo noi che dobbiamo utilizzare quegli strumenti, oppure dobbiamo essere educati all'utilizzo di quegli strumenti in modo da trattarli con le giuste misure. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso di Davide Van des Vross è Televisione.
Le è capitato così in quella televisione e la guardavamo al bar tra l'anse e il bancone, facce in bianco e negro che passava una manetta e il monte in bianco e negro dentro in quella scatoletta, prima che ne ven che canta una canzone e dopo i sospendeni trasmission, ancupa un presidente, pulizia che casot, una macchina giù a Dallas, senza la capote, andi che l'era bravo, andi che l'era buon, però i gan sparaggio d'un balcon, andi che l'era bravo, l'ha fatta antipromesse, e tanti americani i piangenamo adesso. Televisione, quanti de quanti noci con quel buton. Televisione, quanti de quanti noci sotto il poltron. E non in Italia viaggiamo in cincente, cambiamo un tanta roba a seconda del vent. Ruava il carosello con tutti innuità, che non è il de dopo una o Macron pa, e il papa de Bergum che il parlava come non gaffa fino a sugna de Vespis e bon, e anche mo in che è passato tanti anni in cadi italiani chiamò il papa Juan, magari puggia sura la televisione mentre i parlen de Sanremo, de guerra o de balon. Televisione, quanti de quanti noci con quel buton. Televisione, quanti de quanti noci su chi poltron.
Eccomi, gentile astrito, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo.
E quanche i partiti ien diventa culù, l'està come quando pu la pioggia riu al su, e allora tutto il mondo l'era dentro in quella bala, con la televisione in dell'uffizio in della stala, fusa un beveum come tanti rembambi, convinti che anche l'arbitro poteva sentir, e quanti bei film a lunedì de sera John Wayne cupava tuc senza gnaccia pala mira, e quanti Mike buongiorno al giuede de sira, se te sei la risposta te portava tacca la lira, e inaven in se la luna, purtaven a caissas, ma in giro in se la terra, seguitaven a cupas. E inaven in se la luna, purtaven a caissas, e in giro in se la terra, seguitaven a cupas. Televisión, quanti de quanti nos con quel botón. Televisión, quanti de quanti nos con chi poltron. Ove di tutto il mondo e tutti città, se taggio in poltrona sarà dentro in ca. Ove di tutti rob che han vuru fan vede, io sa tutti rob che han vuru fan save. Go che un telecomando, go piede leva se, ma ormai alle tardi, ormai un po' di pie. Perché in ave in se la luna e portaven a caissas, ma in giro in se la terra seguite na cupas. E in ave in se la luna e portaven a caissas, ma in giro in se la terra seguite na cupas. Televisión, quanti de quanti noc con quel buton. Televisión, quanti de quanti noc come un cuion. Televisión, quanti de quanti noc, quanti de. Televisión.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata in due che faccio insieme a Marco Scarponi per presentare il suo libro Per pazzia ho inteso amore. Abbiamo già letto due poesie, adesso la prossima poesia che andiamo a introdurre si chiama Luogo triste. E forse tra quelle che ho scelto la poesia più complicata o più complessa, perlomeno per me alla prima lettura, quindi quella sulla quale chiederò maggiormente l'aiuto di Marco nella fase interpretativa o quantomeno nel suggerire a voi degli spunti di riflessione. Le cose che mi sono chiare di questo testo sono sicuramente i riferimenti letterari, perché dentro abbiamo a un certo punto citazioni da Pasolini suddetto perché appare uno Scritti Corsari, Van Gogh perché appaiono dei campi di girasole, la Bibbia con la famosa mela, la mela del peccato, mi sembra di aver trovato anche un Baudelaire in giro per strada se non ho capito male, ma sicuramente anche qualcosa di Bukowski e anche qualcosa che non ho capito, perché ripeto, questa è sicuramente la poesia che ha all'interno più citazioni, più bottini
sì,
di Pasqua.
Sì, non l'unica, però sì,
tra quelle che ho selezionato io.
È vero. Sì.
E allora la domanda è: che cos'è questo luogo triste, dove soprattutto vedremo si delineerà questo personaggio che è quello che si come un eroe prova a contrapporsi al luogo triste, e insomma, come l'eroe non so quanto ci riesca poi a contrapporsi al luogo triste.
Ma guarda, come al solito l'ha introdotta bene, quindi ti faccio i complimenti. Il luogo triste in questo caso è o la giovinezza, il paese in cui vivi, e il luogo triste è anche, sono anche i tuoi ideali, quelli in cui credi, che sono sempre i soliti sogni, che si scontrano come al solito con una realtà che è totalmente differente e ostile a quello, no? In cui tu speri. E luogo triste perché invece potrebbe essere, no, potevo dire anche luogo brutto, luogo che ne so, perché la parola triste secondo me è molto più profonda e più anche offensiva di qualsiasi altra parola in certo senso. Luogo triste è una sabbia mobile, è una cosa, cioè, veramente contro cui non c'è opposizione. Quindi questo eroe che tu hai, no, detto, si trova nella condizione di vivere in questo luogo che fa l'opposto a quello che è opposto a tutto ciò che lui, no, immagina e spera, e alla fine lui lo scrive, luogo triste, ma scrivendolo firma la sua sconfitta.
Sì, perché poi alla fine è l'unica cosa che può fare.
L'unica cosa che può fare,
cioè prendere atto della realtà. Per questo anche la citazione forse a Pasolini, a tutta una serie di autori che avevano capito perfettamente con la loro sensibilità quali erano le problematiche, ma tra capire qual è una problematica e riuscire a incidere su quella problematica,
sì, perché
la distanza
poi,
è molto lunga.
Il riferimento a Scritti Corsari è, cioè, io leggevo molto Scritti Corsari in quel periodo, mi piacciono un sacco.
Anche a me piacciono, ecco, molto.
E quindi gli scritti, io penso, no, che quei testi di Pasolini, come, no, come le poesie, no, siano delle armi, cioè, veramente potentissime, che in realtà però non ha cambiato ancora la vita al nostro paese. Questo è una cosa che ti mette un po' d'angoscia.
Eh sì, un po', cioè, sono d'accordo su questa lettura, anche perché poi le cose che diceva Pasolini 30 anni fa, 40 anni fa in Scritti Corsari sarebbero buone ancora oggi, e l'idea di non aver comunque preso niente o pochissimo da quella lezione e continuare a fare gli stessi errori. Penso all'ambito educativo, Pasolini ha dedicato moltissime pagine ai ragazzi, ai giovani, capendo perfettamente che se si vuole provare a cambiare un paese solo da lì si può partire. Certo, non possiamo pensare di cambiare la testa di chi ha 50 anni, cioè solo dall'educazione, insomma, dalla primaria fino alle superiori.
Sì, perché sennò c'è il rischio, no, come dice nella poesia, che restino Scritti Corsari sui muri delle banche del paese, non vanno dentro.
In realtà purtroppo è così, perché poi in realtà nemmeno sui muri, magari fossero sui muri gli Scritti Corsari di Pasolini, adesso rimangono nella memoria di qualche radical chic senza radical, cioè nel senso di qualcuno che ha un determinato tipo di background e di formazione, ma poco altro.
Almeno avevo l'intenzione di scriverli sui muri, almeno, no? Cioè, no,
sarebbe un passo avanti. Adesso leggiamo la poesia, perché sennò continuiamo a parlarne, io e Marco già la conosciamo perché l'abbiamo letta, voi che ci ascoltate no, quindi adesso ve la leggiamo, poi torniamo in studio. Viveva con loro nella stessa casa, mangiavano insieme e dormivano sotto lo stesso tetto, ma nessuno si era mai accorto che lui era morto. Così, quando morì davvero, pianse solo il cielo, e sulla sua tomba, per sbaglio, venne messa la foto di quando lo arrestarono per sciopero infinito. Ferie prolungate da 2 settimane a tutta l'estate, disturbo della quiete pubblica, ma soprattutto privata. Lo beccarono che stava pisciando sul muro della casa del sindaco e poco più in là vomitò. Offese al pubblico ufficiale, che non gli diede un passaggio, frequentazione assidua di prostitute, bestemmie ad alta voce in chiesa mentre tentava di accendere una candela, guida in stato di ebbrezza in mezzo a un campo di girasoli, furto di una mela al mercato, furto di libri di poesia nella biblioteca comunale. Erano in 2, lui e la polvere, e la polvere fece spia. Debiti mai estinti con tutti i signori onesti del paese, i ricchi Scritti Corsari sui muri delle banche del paese, sui distributori di benzina, su quello del palazzo comunale, sulla porta dello studio del dentista, su quelli delle fabbriche e sul cartello stradale del suo villaggio. Ovunque scrisse, in stampato minuscolo, luogo triste. Allora, la poesia, come abbiamo detto, ha tanti spunti, tante possibili letture, tante citazioni.
Ed ha anche, scusa ti interrompo, una versione video.
I video vanno molto di moda. Quindi
che potete trovare su YouTube, basta scrivere Marco Scarponi, luogo triste, oppure Filottrano, luogo triste. trovate un video in cui... No,
però noi non abbiamo una predisposizione contro Filottrano, perché Marco dovrà presentare il suo libro.
Io citando Filottrano in questo modo, forse no, non lo faccio una pubblicità positiva, invece.
Sì.
Comunque trovate anche un video in cui questa poesia viene rivisitata, rimescolata, recitata e filmata. Ci sono anche io, quindi potete vedere anche la mia faccia.
Così potete dare
è sempre
un
bel
volto
vedere,
a questa
sempre,
bellissima
sempre,
voce radiofonica.
È sempre un bel vedere la mia faccia, almeno così dicono.
Così dicono gli altri o te stesso?
Gli altri miei, io. Che
gli altri tuoi,
io. Qua. Ok.
Dovendo abbinare una canzone a questo testo, che mi sembrava in realtà uno dei più introspettivi di Marco, cioè uno di quelli in cui maggiormente, non che in realtà chi fa poesia poi mette se stesso dappertutto per forza, cioè non si può nascondere da se stessi, però questo in particolar modo, secondo me, cioè in questo ti sei proprio messo a nudo.
Quindi
cioè,
la poesia secondo te, cioè la poesia c'è?
Cioè, Marco, no. Tu adesso fai le domande a me.
No, scusa, no, 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 scusa, cose, no, io le faccio a te, ma io come se, cioè, come se le facessi a me stesso, però le faccio a te, no? Sei qua, a me non sì. Mi aiuti a capire, no? Perché anch'io penso queste cose. Quindi, che siccome è difficile parlare di queste cose nella realtà di tutti i giorni, non è così facile, non è che trovi uno fuori. Poi parliamo di poesia stamattina, quello ti guarda.
Sarebbe bello al mercato, no, fa un chilo di frutta e poi
ecco,
facciamo
capito,
un commento.
Non è, no, quello ti guarda e ti dice.
Chiama la neuro.
Capito. Pensa a te, no? Nel paese della poesia abbiamo questi problemi. Quindi io mi chiedo, no? Quindi chi scrive poesia sicuramente si mette a nudo. Quindi se uno non è sincero, non è vero, non può scrivere poesia, oppure può farlo?
No, non può, secondo me no. Cioè può fare...
Io secondo me può farlo, nel senso che, ti dico proprio perché comunque si mente anche qua e si riesce a, e c'è chi riesce a mentire molto bene. Però prima o poi qualcuno lo smaschera, io penso questo. Cioè quindi a me la poesia... mi obbliga ad essere vero, altrimenti,
la poesia onesta,
altrimenti non riesco a scrivere sul foglio bianco vince e il resto è menzogna. Però ho la sensazione che tanti non sono così e che noi facciamo difficoltà a distinguere il vero dal falso ormai, è che la poesia ci aiuta ma fino ad un certo punto.
Colliamo il sogno che la poesia ci aiuta, almeno questo.
Ci aiuta, beh, speriamo di sì, dai.
E allora tutto questo preambolo per introdurre la canzone di un gruppo che secondo me è tra quelli che ha fatto dello scavo e dell'analisi interiore, insomma, tra quelli che lo fa meglio nel panorama musicale italiano, sia a livello sonoro musicale, quindi sia a livello di sonorità, sia a livello di testi. E quindi ci ascoltiamo la Baustelle, che ha dedicato un testo ad argomenti secondo me affini, che si chiama Baudelaire. Quindi quella che ci ascoltiamo adesso è Baudelaire della Baustelle.
Satana all'inferno per te, ed è più moderno di te. Avremo divani fondi come tombe, stando a quanto dice Baudelaire, Baudelaire, Baudelaire.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata alla presentazione del libro di poesie di Marco Scarponi, che è qui con me, sempre presente.
Ciao a tutti, di nuovo.
È vivo e lotta insieme a noi.
Ecco, sì.
La prossima poesia che ho scelto in realtà è una poesia un po' di alleggerimento, cioè alleggerimento per modo di dire, però in realtà dopo aver fatto un bel viaggio all'interno della sofferenza, no, del poeta che è sempre visto come sofferente, la prossima è
la sofferenza
è la base della poesia,
è la fonte di tante cose,
però no? L'altro grande filone è quello, diciamo, amoroso, dell'amore.
Ah, qui c'è l'amore, sì.
Qui c'è un po' d'amore, mettiamoci un po' d'amore, sì, tanto, sì, sennò sì, la gente ci, ci si butta giù dal cavalcavia.
L'amore c'è.
L'amore c'è. In realtà questa poesia l'ho scelta perché è un bellissimo assunto, un concentrato, cioè mi piace perché in pochissimi versi in realtà Marco è riuscito a cogliere, secondo me con una bella metafora, che è quella che poi vi leggerò, l'essenza di un rapporto d'amore, ed è in realtà la cosa bella è perché è un amore doppio, cioè è un amore per la sua
donna
attuale,
diciamolo,
moglie, credo, sì, esatto, perché poi si è sposato,
sì, la protagonista è lei,
la protagonista,
diciamolo,
è lei,
che ci ascolta, almeno
se ci ascolta la salutiamo, come si chiama?
Valentina.
Salutiamo
che
anche
poi
tutta
la protagonista,
la,
diciamo pure che la protagonista è l'unico nome Vale, no?
Sì,
di Panda Passionaria,
Panda Passionaria,
l'unica con la lettera maiuscola, quindi no, in questo,
questa cosa mi era sfuggita
all'interno, vedi? Di questo libro Vale, il nome Vale, quindi mia moglie ha un ruolo fondamentale, è un po' la regina di tutte queste,
certo,
parole.
Poi dare il nome alle cose, come vedremo anche nell'ultima poesia che abbiamo scelto, è un procedimento importante dalla Bibbia in poi, dare un nome ha un significato importante,
questo,
no?
È un tema molto importante, ne parliamo dopo,
Okay. Ma allo stesso tempo c'è l'amore per la poesia, e la cosa interessante è che questi due piani in questo testo sembrano sovrapporsi, quindi l'idea che due grandi amori, che sono quello per la poesia e quello per la propria metà, per la propria, insomma, per la donna amata, siano così grandi da non poter convivere insieme, cioè quando è presente uno l'altro è difficile che ci sia, è da un lato l'attestazione di, come dire, un sentimento quasi, insomma, archetipico dell'amore, cioè l'idea, sì, che quando uno prova un sentimento d'amore non ci sia spazio per nient'altro, cioè che tutto il resto scompaia, che è quello che poi abbiamo, insomma, sentito in tante canzoni, e allo stesso tempo l'amore per la poesia, cioè l'idea di dire io non abbandono la poesia, però quando ci sei tu è come se riempissi quel vuoto che altrimenti io riempo attraverso la poesia, perlomeno così io ho interpretato
il
testo.
È una lotta continua, io non credo che ci sia... si possa raggiungere un certo compromesso tra l'arte, chiamiamola, e la vita, no? Quotidiana, familiare, l'amore, no? Però per raggiungere questo compromesso si passa per una lunga lotta che mette anche in difficoltà a volte la vita familiare, sì, oppure la poesia stessa,
anche perché io stesso ho assistito al fatto che la santa donna di tua moglie comunque ti segue quando fai le presentazioni,
mi segue con tre figli, quindi sai, no comunque è vero, perché no, poi sai, la famiglia, i bambini ti mettono di fronte a una realtà molto più vera, no? Di quella che tu vivevi prima, quando scrivevi e facevi il Rimbaud de Noantri, come si dice.
Cioè, mi piace questa immagine, la porto a casa, ecco. Il Rimbaud de Noantri.
No, vabbè, bisogna dire la verità, a volte pure questo.
Il Rimbaud de Minon.
A volte, uno...
Inteso come quartiere di
A volte uno si fa però questi film, no? E invece i bambini ti mettono a nudo e porti la tua poesia, ne guadagna, perché finalmente riesci ad essere anche tu più realista, più concreto e più vero. E quindi questa lotta tra l'amore e la poesia, perché però la poesia vuole il suo spazio comunque, non è che sta lì ferma, certo, a rincorrere i bambini e a pensare, no, a cosa facciamo domenica. Quindi la poesia
andiamo
vuole...
allo zoo, andiamo al parco.
Poi la poesia non sai, non è che risponde dei tempi, dice sto stasera dalle 7 alle 8 scrivo una poesia, no? Oppure domattina mi sveglio presto, alle 6 e mezza, alle 7 e mezza scrivo un paio di poesie, poi vado al lavoro, poi vedo mia. Non funziona così, almeno per me, non so per gli altri.
Sì, sì.
Ecco, quindi c'è questa lotta continua che si riesce, diciamo, a contrastare, a vivere bene solamente se si crea un ambiente poetico anche in famiglia.
Questa è una bellissima immagine, devo dire. Ecco. Mi piace molto l'idea dell'ambiente poetico.
Che bisogna crearselo.
Ma anche non solo in famiglia, un ambiente poetico anche al lavoro.
Bisogna creare una... Bisogna bisogna portarla in giro continuamente, vestirsi, no, con la poesia, almeno, almeno uno sa, no, con che ha a che fare, e dicevo, quello è il poeta. E dopo lì ti prendono in giro, però te, te intanto sei forte, se riesci,
certo,
a portare questo.
Come l'albatros di Baudelaire, no? Sulla che terra conta, sei come...
Quello che conta è che anche se inciampi, inciampi perché sei caduto veramente. Ecco.
Certo. Adesso leggiamo il testo dopo questa, come dire,
Dio,
dissertazione
filosofica. Sto facendo un sermone.
Cioè, veramente sembriamo proprio degli intellettuali,
vabbè,
cioè,
dai,
ci stiamo dando un tono come
vabbè, ma non si parla di poesia, cioè che ne
parliamo. Spero che arrivi qualcuno e che ci smonti su Facebook, siete proprio due cialtroni.
Beh, cioè, beh, dai,
sarebbe bello provocare una reazione.
A 40 anni che sarebbe parlo bello. Ancora così, cioè, significa che sogno e sognerò, dai.
Adesso leggiamo questo testo brevissimo, poi torniamo in studio e vediamo se vogliamo, ci sentiamo di aggiungere qualcosa, altrimenti lanciamo la prossima canzone. Quando ci sei tu, qui vicino a me, non riesco a scrivere. Ti do fastidio? Vuoi che me ne vada? Sono nervoso. È che tu sei già tutti i miei versi. In realtà la poesia è talmente breve e talmente comprensibile, perché in questo caso il linguaggio è veramente molto molto chiaro, che non so se ha bisogno di ulteriori descrizioni.
No. Non c'è bisogno di ulteriori descrizioni, poi quello che va evidenziato nelle poesie in generale, ma soprattutto anche in quelle breve, che il non detto, lo spazio bianco fa parte, no, della, come tu ben sai, fa parte della poesia, no? La sì. Poesia non è didattica, quindi non è prosa, non dobbiamo star lì a spiegare tutto, no? È il non detto che fa la poesia.
Quindi lasciamo un po' di non detto.
Il non detto,
non diciamo.
Perché non detto poi è riempito da tutti i nostri sogni, sono quelli, no, che fanno la poesia.
Marco sta continuando in questo filone da santone indiano, fra un po' gli appare il terzo
accendiamo
occhio.
Accendiamo un incenso qua dentro, qualcosa.
Accendiamo un incenso e poi vi invitiamo per dei massaggi ayurveda. Così dopo quelli di filotrano ci siamo fatti nemici anche tutti quelli
tu
del mondo.
Tu devi capire che tanto io ho letto milioni di volte, no, la lettera del veggente, cioè, io vengo da questa vita,
da
questa
quel mondo lì.
Capito, come faccio a uscirne fuori,
no,
adesso?
Ma tu rimanici dentro, non ti preoccupare.
Fammi fare sto film.
Rimani dentro le tue scarpe, come,
ecco,
si dico, mi direbbero
di faccio di cognome scarponi, pensa che c'è, quindi no,
giusto, ci avevo pensato a questa cosa,
rimango dentro i miei
ma
scarponi.
Invece noi adesso a livello musicale facciamo proprio un ritorno al volgo, al popolo, alla musica quella proprio per tutti, perché ci ascoltiamo Il cielo in una stanza.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Su nell'immensità del sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, nel cielo.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questo ultimo blocco dedicato alla poesia di Marco Scarponi, che oggi è qui con noi e che presenta insieme a me il suo libro Per pazzia ho inteso amore, del quale poi alla fine di questo blocco vi daremo tutti, insomma, i dati per poterlo comprare, regalare, comprare per bruciare, insomma, fare
ecco,
un po' quello
queste
che...
cose qua, diciamo,
l'importante è che lo
comprano,
poi tutto diciamo, resto, diciamo queste cose, la mette sotto il tavolino, quelle cose che si dicono sempre.
Okay, okay.
In realtà l'ultima poesia che ho scelto di leggervi si chiama Ti definiranno. È una poesia molto importante, secondo me è molto importante anche per Marco, non lo so perché, però mi sento che è una poesia a cui tiene. Sarà per come l'ha scritta.
Vabbè, dai, a volte no, anche non dalla posizione in cui stanno nel libro, uno può capire, no?
Anche dalla posizione in cui stanno nel libro, sì,
se,
perché si trova
anche
insomma,
quasi alla fine.
Quasi alla fine.
Quindi dobbiamo tenere su vivo il lettore fino alla fine. Anche però, se il libro di poesia uno inizia a leggerlo dove vuole.
Sì,
no?
anche in mezzo. Però secondo me questa è una poesia importante, sia perché per la poetica, poi in realtà mi ritrovo su moltissimi degli argomenti che sviluppa questa poesia. È una poesia che parla, a mio modo di vedere, del problema del giudizio e del pregiudizio e dell'idea di essere etichettati. Io questa è una cosa che mi capita molto spesso di dire anche ai ragazzi, perché molto spesso le etichette positive o negative, anche quelle positive, questa è una cosa che poche volte si mette in luce, ci vincolano in qualche modo, cioè ci si appiccicano addosso questi titoli. Io faccio sempre l'esempio del fatto che per tanti anni ho avuto l'etichetta di essere il bravo ragazzo, quello che andava bene a scuola, ed era anche questa nel bene, perché quelle nel male è facile riconoscere, no? Quando dicono questo è un drogato, questo è uno che non c'ha voglia di fare niente, quelle sono facili, è facile capire che un'etichetta di quel tipo possa in qualche modo limitare la potenzialità, ma anche quella positiva. Perché rinchiudere la complessità di una persona dentro un nome, dentro un nome solo, univoco, è comunque perdere una serie di sfaccettature. Questo perlomeno è il modo in cui io ho inteso questo testo, cioè l'idea di criticare sostanzialmente chi definisce, o quantomeno chi, perché Oscar Wilde diceva giustamente che tutti danno giudizi, il problema è non essere capaci di revocare quel giudizio. Cioè a tutti... È normale che ognuno di noi si trova a valutare gli altri e se stesso in rapporto agli altri, però l'elasticità mentale di capire che un nome o un'etichetta non deve influenzare il nostro giudizio, ma che dobbiamo basare tutto sulla nostra esperienza diretta, è il salto di qualità che secondo me prova a mettere in campo
questa poesia. Non giudicare
mai,
non giudicare mai. Ma guarda, io penso che l'uomo sia un animale catalogatore, no? Noi definiamo perché attraverso la definizione conosciamo, quindi no, conoscendo non abbiamo più timore o paura di...
Guarda, io ho scritto tra gli appunti azione biblica, nominare uguale possedere,
ecco, capito? E quindi questo definire continuamente ci evita poi di trattare anche a fondo a volte, no, il problema o la persona con cui abbiamo a che fare. Infatti no, c'è un verso in cui dice, no, che secondo me è molto importante di questa poesia, quando ti definiranno e tu diverrai un abitante della loro indifferenza, che dal momento che sei definito tu hai chiuso, no?
Certo,
quindi sì. Questo, no, è un grosso limite dei rapporti tra le persone e le cose e tutto il resto.
Beh, sicuramente in questo tipo di discorso influenza molto anche il lavoro che fa Marco, lo possiamo anche dire. Marco è un educatore, sì, esatto, professionale che lavora,
esatto,
con l'handicap,
esatto. Anche questo,
un bellissimo
anche
lavoro che però porta a doversi confrontare, sì, sì, con, sì, chi è definito per definizione, per antonomasia,
sì, sì, ragazzi, no, chiamiamoli disabili come vuoi, no, autistici o no, queste definizioni comunque limitano la conoscenza di questi ragazzi, questo è vero, e quindi limitando la conoscenza, però da una parte aiutano chi definisce, no, a tenere le distanze, capito? Quindi c'è sempre, no,
sì,
una difficoltà definendo in continuazione. Noi viviamo in una società che definisce, no? Quindi la definizione non ci aiuta, secondo me, o perlomeno non deve fermarsi lì la conoscenza umana, ecco. E questa poesia parla proprio di questo.
Sì, e l'altro aspetto interessante che secondo me fa fare il salto di qualità a questa poesia è che non è una visione dall'alto, cioè non è non è un qualcuno che dall'alto vuole giudicare un malcostume, perché la poesia si chiude, come vedremo a breve, con anche tu definirai, cioè esatto, la comprensione che questo è un problema globale, che
sì, sì, uno deve lavorare di con se stesso, affinché
deve combattere prima dentro certo, se stesso certo. che al di fuori da sì, sé.
Io sono il primo che definisce gli altri e le cose, quindi
no, perché c'è una tendenza, secondo me questa è importante, di un certo modo di fare o di essere di chi anche magari si ritiene più acculturato o più intelligente di altri, questa, come dire, spocchia nel criticare certi atteggiamenti senza capire che poi in realtà un certo tipo di dinamica, come hai detto tu bene, è connaturata all'uomo e quindi in realtà va combattuta, cioè tutti la devono combattere dentro se stessi.
È un discorso di umiltà, vedi, è questo, no? Tu devi sapere che dietro ogni atteggiamento, dietro ogni parola a volte c'è una storia che tu non conosci.
Certo.
Quindi no, tutto parte da lì, se tu ti metti in questa ottica, in questa visione delle cose, allora forse riesci ad aspettare e riesci ad andare più a fondo e a dare una mano.
Bene, adesso leggiamo questo testo, poi torniamo in studio e diamo tutte le informazioni, insomma, aggiuntive, quindi restate con noi, ascoltatevi questa Ti definiranno, perché poi arriva anche un gran pezzo musicale. Ti definiranno entro confini certi, tra muri alti e spessi. Ti definiranno con fretta e crudeltà, senza neanche averti visto. Ti definiranno e tu diverrai un abitante della loro indifferenza. Usato, datato, catalogato, buttato. Ti definiranno a tutti i costi, prima che il sangue scorra e tutto venga rivelato. Ti definiranno fallito, diverso, pazzo, malato, untore, inferiore, povero animale. E avrai il tuo numero, sapone, asciugamano, dentifricio, spazzolino. Ti definiranno estroverso, creativo, banale, scontato, evento, fucile caricato a salve, contorno, aperitivo, colonna sonora senza parole, che possano in qualche modo dire, colpire, uccidere, aprire. Ti definiranno e sarai anche tu schiavo della tua definizione, del tuo negozio, dei tuoi buongiorno, del tuo profilo, del tuo suicidio, della tua scaletta. Ti definiranno e tu farai altrettanto. Definirai senza pietà. Bene, la poesia è molto forte, tra l'altro presenta anche qui degli elementi grafici interessanti che io ho provato a rendere vocalmente, ma molto, che è molto difficile rendere, cioè delle parole che sono attaccate senza spazi, una serie di tre o quattro parole messe tutte assieme. La poesia, come abbiamo detto, è basata su questo argomento, quello del giudizio e del pregiudizio, e fornisce spunti di indicazione su questo argomento. Non so se Marco vuoi aggiungere qualcosa su questo testo.
Ma guarda, hai già detto tutto tu, mi sembra. Io consiglio veramente di averlo sotto mano, perché almeno uno che no, da un punto di vista visivo si rende conto, no, di come, no, di come è stato scritto, e forse no, rende ancora di più, no? In questo caso la vista ci serve.
Allora, a proposito di averlo sotto mano, visto che la puntata serve per presentare questo testo, Marco, ricordiamo dove lo possono prendere.
Allora, il libro lo potete trovare, come ripeto, a Iesi presso la libreria Incontri e a Filottrano presso la cartoleria Policart. Poi potete contattarmi attraverso la mia pagina Facebook o attraverso la mia email. La pagina Facebook è Marco Scarponi. La mail, la ripeto, è mascarponi, come il dolce, mascarponi@tiscali.it. mi raccomando, non la diffondete.
È partito l'inciaccio.
Ecco. Poi un'altra cosa che ci tengo a dire, Alessandro, ti rubo due minuti, che io presento il libro in giro nei locali o nelle librerie e anche nei teatri. E lo presento attraverso, con la mia chitarra, con l'aiuto di attori, miei amici con i quali ho studiato insieme. Mi viene in mente adesso di nominare Milena Gregori, che è una grande attrice di Cura Montana, attori che provengono dalla scuola Teatro Otello di Gianfranco Frelli. Abbiamo già fatto una grande presentazione a Filottrano, a teatro, in cui abbiamo messo in scena i testi di questo libro, perché non a caso il sottotitolo Canovacci, metronomi e qualche poesia sta anche ad indicare che c'è un'esperienza teatrale dietro, che quindi ho poi ho realizzato. e mi faccio accompagnare spesso anche da un musicista mio amico, nonché cantautore, Simone Coppari, Chopas di Filottrano, e quindi siamo una bella combricola e lo portiamo in giro. L'abbiamo già, come ho detto, presentato a Filottrano, a Iesi, l'abbiamo presentato a Macerata, e il 2 dicembre saremo a Cupola Montana e poi ancora a Santa Maria Nuova, ancora a Iesi, in altri posti. Quindi attraverso la mia pagina Facebook potete anche seguire le nostre date.
Perfetto, se volete contattatelo, io metto, come dire, la mia parola, sono andato ad ascoltare dal vivo, ecco. Marco sa anche suonare e sa anche cantare un po', abbastanza
un po',
bene.
Un po'.
Non è che sei Elvis Presley.
No, infatti me la cavo, dai.
Se la cava. No, è bravo. Altrimenti non l'avremmo invitato se non era bravo. Poveri, facciamo una certa selezione.
Giusto.
Quindi, dopo aver...
Definisci anche tu.
Dopo aver messo mi piace alla pagina di Marco Scarponi, venite, mettete mi piace anche alla pagina della poesia dei poveri. Come sempre vi invito a venire ad ascoltare le puntate in podcast che trovate su Facebook e anche su Spreaker, e vi ricordo quando ci potete ascoltare. La poesia dei poveri va in onda tutti i venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14. Vi ringrazio per averci ascoltato e vi salutiamo, io e Marco, anche Marco vi saluta.
Ciao a tutti e grazie.